Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 su 24, 7 giorni su 7.
C'è questo aneddoto che adesso reputo divertente, ma all'epoca non lo era. Io ero da piccolo ero appassionato di Lego. Ogni Natale chiedevo, mandavo la famosa letterina richiedendo qualcosa dei Lego. Mi ricordo che un anno chiesi la villa dei Lego, era una villetta bianca che avevo visto in un catalogo. Quella villa non mi arrivò mai, arrivò di tutto ma tranne quella villa. In cuor mio sapevo che non mi sarebbe mai arrivata, anche se ci ho sempre sperato, perché magari mi regalavano, che ne so, la pompa di benzina o altri, diciamo così, altri regali sempre dell'ambito Lego, che però magari costavano un po' meno. Ma non perché i miei non potessero in qualche modo permetterselo, anzi, però... a volte ho avuto la sensazione, anche se di questo con la mia famiglia non ho mai parlato direttamente, che sembrava quasi che accontentare il figlio nella sua richiesta potesse voler dire viziarlo e quindi in qualche modo compromettere un buon rapporto col denaro.
Vi siete mai chiesti quanto del nostro rapporto con il denaro sia determinato dalla famiglia da cui proveniamo? Quanto le abitudini e gli insegnamenti, spesso anche involontari, dei nostri genitori abbiano condizionato la nostra capacità di gestirlo, la nostra ambizione, i nostri desideri? Francesco, che oggi è un uomo di 48 anni, è davanti ad una svolta lavorativa importante che forse avrebbe voluto fare prima, ma per arrivarci ha dovuto rovistare nella sua storia familiare e chiedere aiuto.
Il mio rapporto con il denaro al momento diciamo che è molto migliorato rispetto ad una volta, non è sempre stato un rapporto semplice, perché comunque una parte di me, quella più razionale, dice vabbè, sei diplomato ragioniere, sai far di conto, come si suol dire, non dovresti avere problemi. In realtà il rapporto col denaro va oltre questo dal mio punto di vista. Il rapporto col denaro trova un po' le sue radici anche in quello che è il mindset che ti è stato lasciato o comunque ti è stato trasmesso dalla tua famiglia d'origine e da quello che è l'ambiente dove sei cresciuto. La mia famiglia d'origine è una famiglia piuttosto numerosa, perché siamo 5 figli. I miei genitori sono comunque persone che appartengono ad una generazione nata negli anni 30-40, e quindi sono figli di una generazione che non ha mai avuto un rapporto col denaro, dal mio punto di vista, semplice. Il denaro veniva visto quasi come più un demone che una risorsa importante.
Nella storia della famiglia di Francesco e del rapporto con il denaro, la religione gioca un ruolo fondamentale, ma anche questo Francesco lo ha capito solo da adulto.
Diciamo che il denaro veniva associato a qualcosa di poco virtuoso, per cui chi magari era troppo attaccato al denaro veniva visto in maniera negativa. Poi appunto i miei genitori sono cresciuti in epoche in cui il denaro ce n'era veramente poco, che circolava nella classe media. Medio bassa, e quindi hanno sempre dovuto in qualche modo fare molti sacrifici per riuscire ad assicurarsi magari delle risorse per poter vivere in maniera dignitosa. Nel momento in cui poi hanno costruito una famiglia, specialmente appunto numerosa, dove peraltro entrava lo stipendio solo di una persona, nel caso nostro solo quello di mio padre, mia madre era casalinga, di fatto il denaro diventava un aspetto sempre molto delicato, bisogna sempre stare molto attenti a gestirlo, a spenderlo, e quindi anche noi figli siamo cresciuti con la mentalità che il denaro è quasi un problema, è quasi un qualcosa di più negativo che di positivo, se vogliamo, perché il denaro veniva visto come un qualcosa di difficilmente raggiungibile se non attraverso la fatica, attraverso il duro lavoro, e quindi non andava sperperato, andava conservato. C'era anche questo aspetto, per qualche motivo si disponeva in certi periodi della vita di più denaro del solito, non farlo troppo vedere in giro, perché poi magari si veniva giudicati male, perché magari c'era l'idea che le persone che avevano tanto denaro erano, come dire, avevano un ego smisurato, comunque avevano un modo di porsi, diciamo così, non particolarmente positivo, diciamo, ecco.
La famiglia di Francesco appartiene al ceto medio, non è mai mancato niente, nonostante i figli fossero molti. I conti sicuramente si facevano, ma di nascosto. L'unica regola condivisa era il risparmio come mantra generale. Si temeva l'invidia sociale o forse anche una punizione divina.
c'era questa tendenza a volere in qualche modo far credere di essere più poveri di quello che effettivamente eravamo. Se io in qualche modo avessi ricevuto delle spiegazioni dai miei genitori rispetto a certe scelte o a certi dinieghi, diciamo, che hanno fatto, magari sarei riuscito anche ad accettarli e a farmene più una ragione. Invece i genitori della mia generazione erano anche, non dico tutti, però vedo che insomma anche con molti, quando si parla con molti amici, vedo che la cosa è piuttosto comune. C'era questa cosa che i figli si educavano, si davano delle indicazioni, delle regole, ma senza quasi non avevano il diritto di chiedergli perché.
Cosa accade a chi cresce in una famiglia di questo genere quando si trova per la prima volta nella vita ad affrontare spese e gestione autonoma delle risorse?
È stato piuttosto difficile per me, perché io peraltro, quando sono andato a vivere da solo, la mia idea era, ad esempio, era quella di andare in affitto, per il semplice fatto che non ero sicuro che la casa che avevo individuato potesse essere poi quella che una volta vissuto all'interno rispondesse effettivamente alle mie reali esigenze. Volevo prendermi il tempo di decidere, di scegliere, prima di fare un passo come quello di acquistare una casa. Ma la mia famiglia in questo senso non mi ha per niente appoggiato, anzi ha insistito finché io comprassi casa, perché c'era la mentalità che appunto pagare un affitto era buttare via i soldi.
Francesco si infila in un'operazione, la stipula di un mutuo, lunga decenni, ma solo dopo anni capisce quanto quella scelta non fosse autonoma e quanto poco rispondesse alle sue esigenze reali di vita. Compra una casa che oggi sente essere troppo piccola, anche il quartiere è stato scelto per convenienza e per le possibilità che aveva all'epoca.
Mi sono pentito perché l'appartamento che avevo scelto l'avevo scelto chiaramente senza sapere cosa volesse dire vivere da soli e cosa volesse dire vivere, diciamo che mi sono sentito in qualche modo ingabbiato in una scelta dalla quale facevo fatica a uscire per farne una di diversa.
Ma questa riflessione finalmente fa partire in Francesco un meccanismo che lo porterà a mettere in discussione alcuni aspetti della propria educazione familiare, facendo una cernita tra quel che di buono vuole conservare e quel che deve trovare il coraggio di cambiare.
Ad esempio i viaggi, a me piace molto viaggiare, però la mia famiglia ad esempio è stata una famiglia che le vacanze, non so, estive, per fare un esempio, le concepiva magari andando a trovare qualche parente, quindi magari essere ospite a casa di qualcuno, cioè non certo quello di andare in albergo o di andare ad esempio all'estero.
E nella vita adulta di Francesco un viaggio, più di una vacanza, diventa un momento di emancipazione tardiva ma efficace.
Il vero viaggio che mi ha fatto sentire in qualche modo finalmente padrone di questa scelta è stato un viaggio che ho fatto a Berlino nel 2018, quindi 4 anni fa, dove proprio ho detto adesso io, siccome io ho una passione per la lingua tedesca, adesso voglio approfondire questa lingua e voglio investire del denaro per farlo. Ed era anche insomma una cifra piuttosto considerevole, parliamo di circa 2.500 euro solo del corso, più tutta una serie poi di extra che ci sono, ovviamente, che ci sono stati nelle 3 settimane che sono rimasto lì a Berlino. E lì per lì mi sono accorto di quanto, diciamo così, quella parte di me legata all'eredità appunto della mia famiglia si sia fatta sentire quasi per cercare di ostacolare questa scelta, no? C'era una parte di me che diceva: mamma mia, ma sei sicuro, tutti questi soldi per stare 3 settimane in Germania, ma potresti magari investirli in maniera diversa. E lì invece ho detto un sonoro no, io sono sicuro di questa scelta.
Il rischio, anche quando ci si emancipa, è che il senso di colpa per non aver seguito gli insegnamenti impartiti viva ancora, ma per Francesco, per fortuna, non è così.
Sono sicuro che questi soldi sono investiti bene. E quindi lì è stata la prima volta che veramente ho fatto un qualcosa, tra virgolette, controcorrente rispetto a quello che era un po' la mia educazione e il mio pregresso, e che adesso, questo di poi, sono felice di aver fatto, fondamentalmente. Avevo 44 anni quando ho fatto questa scelta e ho deciso di non consultare la mia famiglia per chiedere in qualche modo il loro parere, la loro autorizzazione o anche semplicemente per metterli al corrente, perché sentivo che era una scelta mia. Non credo che loro avrebbero disapprovato, anzi, poi quando poi di fatto hanno saputo che sono andato lì, sono stati anche ben contenti. Però sentivo che il fatto di chiedere o consultarli per questa cosa mi avrebbe in qualche modo riportato ancora un po' in quel mood in cui ero, diciamo così, dipendente anche dalla loro mentalità. E invece io volevo in qualche modo staccarmi da questo.
In realtà la famiglia di Francesco, percepito il suo entusiasmo per questa esperienza, non avrà obiezioni da fare in merito e neanche indagherà su quanto sia costato quello che forse loro avrebbero considerato un lusso.
La mia famiglia in questo momento della mia vita non è più coinvolta in quelli che sono gli aspetti finanziari. Anche quando gli ho comunicato loro della mia scelta di diventare libero professionista, in qualche modo ormai hanno capito che io sono determinato a seguire la mia strada. Quello che voglio fare oggi, che sto cercando di fare oggi, è riappacificarmi un po' con il denaro, insomma, cercare in qualche modo di farlo diventare un rapporto più armonico e meno ansioso, come magari mi è stato trasmesso dalla mia famiglia.
E nel momento in cui Francesco riesce a liberarsi di alcuni fantasmi del passato legati al rapporto con il denaro, trova anche il coraggio di cambiare l'ordine del suo mondo lavorativo, lanciandosi nella libera professione.
La mia scelta di diventare libero professionista è legata anche al rapporto appunto col denaro, nel senso che diventa l'occasione per creare un rapporto quasi più umano con il denaro. Cioè, finché sei il lavoratore dipendente, il denaro diventa quasi un qualcosa che ti arriva in automatico. Che tu faccia, che tu non faccia, che tu sia a casa in malattia, che tu sia in ferie, il denaro comunque arriva, perché al 10 del mese o al 27 del mese, quel che è, ti arriva lo stipendio fisso. E diventa quindi quasi un qualcosa di impersonale. E nel momento in cui tu intraprendi un tuo percorso lavorativo, una tua professione, il denaro fa parte dei tuoi obiettivi. L'obiettivo non deve essere quello, l'obiettivo deve essere chiaramente svolgere l'attività che più si è portati a fare e nel migliore dei modi, e il denaro poi diventa automaticamente la conseguenza di tutto questo, perché comunque diventa il guadagno che ti arriva per ripagarti di quelli che sono i servizi che tu hai fornito. Però diventa anche qualcosa che ti permette, dal mio punto di vista, di avere un rapporto, secondo me, più sereno, più complice, perché è un qualcosa che tu ottieni grazie a quelle che sono i tuoi sforzi, grazie a quella che è la tua capacità anche di metterti in gioco e di fare quello che sai fare meglio, insomma.
E della villa di Lego negatagli da bambino è diventata quasi un simbolo in questa storia, che cosa ne è stato?
Poi questa villa me la sono comprata a 42 anni, perché fatalità l'ho rivista su una rivista di Lego, e sono andato in un negozio di giocattoli e mi sono detto: adesso questa villa me la compro, perché rappresenta un sospeso che io volevo assolutamente chiudere.
Abbiamo richiamato in questa puntata di Grano Elisabetta Galeano, che è già stata nostra ospite. Elisabetta è una money coach, si occupa di raddrizzare in qualche modo il rapporto delle persone con il denaro, con un approccio molto pratico. Ci aveva dato l'ultima volta dei consigli molto utili su come tener traccia dei nostri conti, su come gestire e dominare il tema del denaro nella propria vita. Bentornata, Elisabetta.
Grazie, Mia.
Allora, Elisabetta, hai ascoltato con noi la storia di Francesco. Ci interessava particolarmente perché è una storia unica, ovviamente, nel suo genere, ma ciascuno di noi invece ha avuto un'educazione finanziaria familiare e ciascuno di noi paga o gode delle conseguenze dell'educazione familiare che ha ricevuto sul tema del denaro. Lo confermi sulla base della tua esperienza?
Lo confermo assolutamente. La famiglia ancora oggi è il luogo, diciamo l'ambiente più importante per la nostra formazione economico-finanziaria, per il semplice fatto che il luogo preposto alla nostra formazione istituzionale, qual è la scuola, ancora non affronta in maniera specifica l'argomento dell'educazione finanziaria, per cui quando siamo piccoli, alla fine i nostri riferimenti sono questi due, la scuola e la famiglia.
Ci fai un excursus delle casistiche più comuni che tu hai rilevato? Quali sono gli errori più frequenti che si commettono in una famiglia nell'istruire i propri figli?
Allora, un grande, grande errore che spesso viene commesso è quello di non parlarne affatto, cioè di non coinvolgere i figli, a volte neanche il partner o la partner, nel trattare questo argomento.
E questo è un tema ricorrente di Grano, è forse la ragione per cui Grano è nato.
Il non detto viene assorbito quanto il detto, e questo bisogna tenerlo ben presente da genitori, che non affrontare l'argomento significa che i figli andranno ad informarsi da qualche altra parte, e quindi preferisci essere tu responsabile della sua formazione o che sia il primo che capita?
Nel caso di Francesco, i genitori avevano, anche per un retaggio religioso, un'idea ben precisa del denaro e una sorta di culto del risparmio e un'educazione per non ostentare. Ci sono invece, e forse questo è anche un tema generazionale, oggi più frequentemente la tendenza, mi viene da dire, è quella invece di avere figli a cui si dà tutto, spesso più di quello che si potrebbe veramente dare. Anche questo genera problemi, e se sì, se ti è capitato di incrociarli, che tipo?
Sicuramente gli estremi generano sempre dei problemi da una parte o dall'altra. Sicuramente questo nuovo atteggiamento è figlio ovviamente della storia, di cambiamenti nella storia economica che si sono vissuti nel tempo, quindi i genitori che di oggi sono quelli che hanno vissuto un'economia differente rispetto ai genitori nati negli anni 30 e 40, del periodo della guerra, insomma. Detto ciò, entrambe le casistiche creano comunque un bagaglio culturale dal punto di vista economico-finanziario che porta poi a vivere il denaro in maniera, diciamo, distorta.
Te lo chiedevo, scusami, perché io sono figlia di baby boomers e l'atteggiamento che ho visto intorno a me, non nella fattispecie nella mia famiglia, ma nella maggior parte delle famiglie intorno a me, era quello del dare veramente tanto. Non c'erano lettere di Babbo Natale che non venissero esaudite in toto, non c'erano case di Lego che bisognava aspettare una vita per ricomprarsi come ha fatto Francesco. Ti è mai capitato il caso di una persona il cui rapporto con il denaro era profondamente condizionato dall'aver avuto troppo?
Mi è capitata una persona che mi ha detto testualmente: io non ho mai avuto il tempo di desiderare qualcosa perché ottenevo sempre tutto. Lei adesso è una persona di successo, comunque nel suo lavoro realizza i suoi obiettivi, però è anche lei una mia cliente, quindi questo fa capire che comunque qualche cosina col denaro vuole risolverla anche lei.
Francesco ha una visione molto molto chiara e una grande consapevolezza, si vede che ha fatto un gran lavoro su se stesso perché è consapevole di tutte le cose che gli sono accadute. Immagino che noi non siamo quasi sempre consapevoli, vero?
Un esercizio che faccio fare sempre è quello di partire dallo scrivere. L'ho fatto io per prima, ancora prima di proporlo, perché ovviamente nessuno di noi ha un rapporto già a posto con il denaro, quindi mi sono sempre messa in gioco e continuo a farlo anch'io. Scrivere della propria storia economica. Cosa vuol dire storia economica? Vuol dire la mia storia da quando ne ho memoria, ovviamente, fino all'età adulta, di tutto ciò che mi è successo in relazione al denaro. Quindi un po', come ci ha raccontato Francesco, tutto quello che ho imparato dalla mia famiglia e poi crescendo come mi sono evoluta da quel punto di vista. Qual è la differenza tra il pensarci semplicemente e lo scrivere? Scrivere ti aiuta molto di più a focalizzarti sui concetti che tiri fuori e allo stesso tempo riesci a tirar fuori magicamente dettagli in più che semplicemente pensandoci non ti vengono in mente, perché magari il pensiero è facile distrarsi pensando ad altro. Invece sto scrivendo, sto facendo quell'attività, mi ci sto concentrando, tiro fuori tanto.
Sulla base della tua esperienza, quali sono le conseguenze più frequenti di una cattiva educazione finanziaria?
Allora, ci tengo a dire che cattiva educazione finanziaria non è detto, cioè nel senso, come ho detto prima, nessuno ce lo insegna ufficialmente in questo momento, quindi ciascuno di noi impara quello che riesce ad imparare dalla propria famiglia, dai propri amici, dalle relazioni, dalla società in cui vive. Poi nel trasmetterlo ad eventuali figli cerca di fare il meglio che può. Io penso sempre che qualsiasi genitore cerchi sempre di dare il meglio, qualunque sia per se stesso il meglio. E quindi non mi piace definirla cattiva, perché so che c'è amore e impegno dietro. Probabilmente spesso ci sono delle visioni distorte e queste sono poi personali. Come fare poi, quando ci si rende conto da adulti che ci sono appunto queste cose, per liberarsene e anche un po' fermarsi un attimino e riflettere sulle scelte che facciamo. Quanto la sento mia questa scelta? La sto facendo per me o perché qualcun altro pensa che sia giusta, ma io no? Se io penso che non sia giusta, magari posso fare in altro modo. È fatto sempre di piccoli passi e di fermarsi un secondo a riflettere e chiedermi perché lo sto facendo.
Mi sembra la chiusura perfetta per questa puntata. Io ringrazio Elisabetta Galeano, Money Coach, per essere stata con noi. Ringraziamo Francesco per aver condiviso quella testimonianza così preziosa. Vi ricordo che ci potete sempre scrivere a grano@willmedia.it con le vostre proposte per le prossime puntate o i commenti a quelli che avete ascoltato. Grazie di essere stati con noi. Grazie Elisabetta.
Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I termini ETF e azioni si riferiscono alle Bitpanda Stocks, contratti derivati il cui prezzo replica quello di un asset sottostante. Investire comporta il rischio di perdere il capitale investito. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Condizioni su bitpanda.com.